come al solito, secondo me c'è un punto critico. Non ha mai parlato, mai, ha sempre parlato di economia e di finanza, mai di risorse. Siccome noi viviamo sopra, diciamo, le nostre possibilità come risorse, quando parli di occupazione, cosa intendi? Intendi il fatto, per esempio, che adesso per salvare l'occupazione a Gela o a Marghera hanno trasformato delle raffinerie di petrolio in raffinerie di biocombustibili, portando l'olio di palma dalla Malesia fino a Gela per filare l'olio di palma? Cioè, questo qui tira sull'occupazione per 2 o 3 anni, poi crolla tutto. Oppure intendi il fatto che adesso in Italia facciamo la Renegade, come dice Marchionne, ne venderemo per 3-4 anni, poi, cioè bisogna parlare di occupazione per far che cosa? Se non si parla per far che cosa, scusatemi tanto, andiamo sempre più complicando la situazione. Poi, quando hai parlato di anni gloriosi, i nostri, erano i nostri quelli, ma in Cina non erano gloriosi, sono gloriosi adesso in Cina, e questo è il fatto, perché crescono come siamo cresciuti noi. Quindi in un mondo globalizzato, dove la gente nel frattempo è cresciuta di più del doppio da un ultimo secolo, più penso di, è cresciuta penso di 3 volte, le risorse sono sempre di meno, cioè io penso che questi paragoni fra 100 anni fa e adesso, insomma, andrebbero visti in qualche modo con molta cautela, ecco. Anche perché quando si parte dal basso, come noi dell'oppoguerra, si fa presto a crescere del 2, 3, 4, 5%. Adesso noi abbiamo un livello di vita medio molto alto e quindi crescere fatica, secondo me. Va bene, poi dopo magari sì, di altre cose possiamo parlare. Abbiamo parlato tante volte noi di queste cose, sempre in completo disaccordo.
Bene, prendiamo 2 o 3 domande. Sì, sì. Suggerirei di prendere 2 o 3 domande anche per stare un po' dopo nei tempi.
Bene, io volevo chiedere una classica domanda di attualità e molto banale. Che cosa sta succedendo adesso con questo nuovo governo in Grecia? Che significa qualcosa rispetto a questi discorsi, all'evoluzione dell'economia? Come si configura la guida, perlomeno europea, dell'economia? Oppure è una cosa che non riguarda? Qual è la posta in gioco? Come mai ha vinto questa posizione in Grecia, in un paese così in crisi, così povero?
Vorrei chiedere se fa una differenza anche il diverso, forse, livello di globalizzazione dell'economia. C'è sempre stato un livello globale, insomma, anche sì, però c'è una crisi che deriva anche da un globale minor peso dell'Occidente, diciamo così, rispetto a nuove forze emergenti, sia a livello ideologico, politico, economico e culturale, eccetera.
Gabriele, un'ultima cosa, e come faremo però a gestire sempre di più le disuguaglianze tra chi ha lavoro precario o non ha lavoro e chi invece il lavoro ce l'ha? Cioè, non solo in termini di pensioni, stato sociale, eccetera, ma proprio di benessere quotidiano. Cioè, mi sembra che tu ci dica in fondo che siamo meno importanti in questo momento per i nostri governi.
Allora, sicuramente la discussione con Vincenzo è di lunga data. E su una cosa non riusciamo mai a intenderci. Io non ho obiezioni sul fatto che se impostiamo un ragionamento di lungo periodo dobbiamo tener conto di compatibilità. Tutto al più posso obiettare che la storia dell'economia ha mostrato che compatibilità che si ritenevano insuperabili poi sono state superate. Voglio dire, negli anni 70, metà anni 70, esce un rapporto, il rapporto del Club di Roma, in cui ci dice: ragazzi, non c'è più trippa per gatti, le risorse sono finite e quindi di petrolio ce n'è ancora per 100 anni, stando a loro era già finito dopo 5. No, ho capito, ma sono passati 50 anni, vuol dire quel rapporto è sicuramente smentito dai fatti. Ma vabbè, insomma. Beh, insomma, da quello che diceva, sì. Allora, un conto è prendere questa. E lì questo problema sicuramente esiste. Io credo che, un po' stranamente, ma forse non tanto, Vincenzo tenga poco, stranamente perché è uno scienziato. renda poco conto di quello che per un economista invece è un fenomeno molto importante, fondamentale, cioè il progresso tecnico che sposta avanti quei confini. Però io su questo sarei disposto anche a discutere, ma il mio problema, soprattutto in questi ultimi anni, è diverso. Io faccio sempre l'analogia con la medicina. Noi abbiamo una crisi, come dire, respiratoria, cioè abbiamo bisogno di terapia intensiva. Poi magari siamo anche ammalati di qualche malattia terrificante per cui abbiamo bisogno di una cura di lungo, di rimetterci tutti in sé, verissimo. Ma se non ci arriviamo vivi, cioè, è inutile parlare. E io credo che questa svolta che c'è stata alla fine degli anni 70, che ha detto per l'appunto, ma noi dell'occupazione, e parlo di uomini, quando penso alla piena occupazione penso sempre alle persone, a noi della piena occupazione non interessa niente, se proprio ce n'è bisogno facciamo qualcosa. E infatti, per esempio, ci fu una crisi, una recessione abbastanza dura nei primi anni 80 e alla fine dell'83 Reagan fece una spinta di tipo keynesiano, cioè la politica keynesiana è passata da essere usata come sostegno sistematico della piena occupazione, parlo di tutti gli anni 70, al servire come stampella nel momento in cui c'è invece una depressione. Cioè quando arriva la depressione ci vuole quello stimolante. È una cosa completamente diversa. Adesso è stato fatto allo stesso modo, perché nel 2009 Obama ha fatto un lieve stimolo fiscale che effettivamente ha dato quel minimo di spinta. Attenzione, non che ha rimesso gli Stati Uniti in piedi, perché ci sono voluti altri 6 anni, però ha impedito la caduta. Ecco. Questo uso completamente diverso nasce da una scelta che è profondamente politica. Non ci interessa la piena occupazione, perché, e qui c'è un elemento di debolezza che in parte risponde anche a, perché i lavoratori dell'Occidente oggi sono diventati meno necessari dai due lati. Fino agli anni 70 e anche 80 nessuna produzione tecnicamente avanzata era possibile al di fuori dei paesi industrializzati. Nessuna. C'erano i paesi socialisti che erano chiusi per conto loro, tentavano una rincorsa basandosi su una crescita tutta interna, parlo della Russia ma parlo anche della Cina, ma era un altro mondo. Ma non si poteva delocalizzare. Pian piano invece questa cosa è cambiata, e guardate che è cambiata perché in molti paesi del terzo mondo, parlo di Malesia, Indonesia, Corea ma anche Cina, avevano fatto dei programmi di crescita che non erano cresciuti moltissimo, ma avevano posto le basi di un lavoro industriale disciplinato che ha permesso alle imprese occidentali successivamente di portare la propria produzione là, che prima non si poteva fare. Questa è stata la novità dagli anni 90. Quindi i lavoratori dei paesi industrializzati non erano più necessari, perché si poteva, naturalmente la cosa non è così semplice, io conosco un caso che mi è stato raccontato con dettagli, in cui un'impresa che fa macchine per macchine mobili voleva, come dire, proprio quasi robotizzare in Cina e non ci riusciva perché gli operai cinesi non reggevano la precisione, i ritmi, tutto, come dire, l'impostazione di questa fabbrica. Hanno provato addirittura a importare in Italia dei lavoratori cinesi per insegnargli a rimediare indietro, non ha funzionato lo stesso. Quindi non è un processo semplice questo, però sicuramente anche quella robotizzazione che avvenne a fine anni 70 aiutò, sicuramente semplificando molto i compiti si riusciva a portarli anche in paesi dove la disciplina del lavoro, la capacità, la precisione e l'attenzione erano inferiori a quelle dei paesi industrializzati. primo. Secondo, i lavoratori dei paesi occidentali erano necessari anche per i consumi, perché, come ho detto prima, con la piena occupazione cresceva la massa salariale, cresceva anche il salario singolo e quindi, crescendo l'occupazione, crescendo il singolo salario, la massa salariale cresceva e crescendo la massa salariale crescevano i mezzi per acquistare i beni prodotti. Quindi una macchina che produceva sempre più beni trovava anche in questa zona, in quest'area del mondo, anche chi comprava quei beni. E beh, con la crescita abbastanza, come dire, accelerata degli ultimi, da 10, cominciata 20 anni fa, ma non era così spinta per ovvi motivi, perché accelerando, degli ultimi 10-20 anni ci sono mercati anche al di fuori della... Cioè, la storia del mondo è più o meno questa: fino all'Ottocento ci sono soltanto alcuni paesi industrializzati, il resto è tra noi e loro, c'è un abisso, quello che vi dicevo prima, l'abisso è rappresentato dal fatto che con una compagnia di marine si conquista un paese. Poi incomincia, come dire, soprattutto nel dopoguerra, dopo le decolonizzazioni, incomincia una storia un po' diversa. Tutta un'area del mondo dice, io cerco di industrializzarmi. Parlo della Russia, parlo della Cina, anche dell'India, della Malesia, dell'Indonesia, meno l'America del Sud, ma un po' anche loro, e cercano di industrializzarsi seguendo una linea, come dire, un po' protezionistica, cercando di difendersi, e fanno qualche passo avanti, però per tutto il dopoguerra, fino agli anni 90, il mondo è ancora diviso in tre parti. C'è la piattaforma industriale, che siamo noi, l'Europa, poi c'è il Canada, l'Australia e pochi altri spiccioli. Vabbè, gli Stati Uniti ovviamente. Poi c'è un'area che chiamiamo paesi socialisti, che hanno tutta una loro, come dire, politica di industrializzazione. Poi c'è tutta quest'area grande che chiamiamo terzo mondo, che comunque qualche... Non tutti, l'Africa resta ancora abbondantemente dietro, ma parlo dell'Asia, lì c'è un qualche progresso. Dal 90 in poi c'è una novità assoluta, incredibile: il mondo è unico. Si insegna la stessa disciplina, la stessa economia politica dal polo nord al polo sud, facendo il giro di tutti i paralleli. In tutti i paesi domina il libero mercato, in tutti i paesi domina il rapporto di lavoro salariato. Il mondo per la prima volta è veramente unificato, perché nell'Ottocento sì, c'era questo nucleo di paesi, ma gli altri vivevano ancora più o meno come vivevano 100, se non di più, anni prima. Nel Settecento la Cina non era così indietro come nel Novecento rispetto all'Europa. La Cina aveva un livello, un tenore di vita abbastanza elevato, ma come diceva Adam Smith, il padre dell'economia politica, la Cina era un paese statico perché il salario era alto ma fermo. E lui diceva, è meglio che il salario, anche se un po' più basso, cresca, perché questo è la ricchezza delle nazioni, diceva Adam Smith, il fatto che i salari crescano. E infatti a un certo punto noi siamo cresciuti, la Cina è rimasta ferma e ci siamo trovati nel Novecento, all'inizio del Novecento, con un divario incredibile noi rispetto a loro. Adesso hanno recuperato molto meno di quello che si dice, però, perché, vabbè, questo è un altro discorso. E quindi c'è questa assoluta novità, che però non cambia molto rispetto, cambia meno di quanto sembri rispetto alla domanda che hai fatto. Se la globalizzazione di oggi cambi radicalmente rispetto al 29, perché in realtà anche la crisi del 29 è una crisi globale. I meccanismi sono simili, c'è sicuramente una differenza di grandezza, perché adesso è il mondo. Allora era una parte piccola del mondo, ma non era poi tanto piccola, no? Tutta l'Europa, Stati Uniti, voglio dire, cioè, c'era abbastanza, ce n'era di livello di economia e di popolazione. I meccanismi che c'erano erano globali come adesso, i mercati finanziari erano sregolati prima della Seconda Guerra Mondiale, come adesso, e quindi ci sono delle analogie. La grande differenza è, da un lato, che ci sono tutti questi paesi che prima non c'erano, questa sì, ma non è che ha cambiato molto la meccanica della crisi questa presenza, no? E che effettivamente la dimensione adesso è sconvolgente, è tutto il mondo. Domanda sulla Grecia. La Grecia è un fatto politico importantissimo, c'è uno scontro in atto molto duro, politici tedeschi dicono non vogliamo assolutamente fare una riduzione del debito, è una posizione assurda perché prima di tutto è stato fatto due anni fa il debito greco venne ridotto del 20%. Se l'hanno fatto 2 anni fa non si capisce perché non si possa fare adesso. In secondo luogo, nel 1992-93, non mi ricordo, il debito polacco venne dimezzato. Non mi risulta che siano stati suicidi tra i banchieri, vuol dire che si può fare. Anche perché in genere quando si parla di debito che deve essere pagato ci si dimentica un piccolo particolare, che deve essere pagato, in misura proporzionata. Se io ristrutturo il debito e da un debito che doveva durare 5 anni mi dura 20 anni, in realtà finisce che se ottengo 100 pago 1000 e non ho ancora pagato i 100 iniziali. E allora questo si chiama usura e non è più debito. E questo particolare viene sempre dimenticato. Inoltre, in realtà c'è una lunga tradizione che risale perfino ai greci, ci sono momenti di svolta in cui si rimettono i debiti, cosa che dovrebbe essere nota qua, no? Ti sembra di ricordare qualcosa, appunto. Che è una frase importante, rimettere i debiti, che non è come dicono la retorica usata, amata ai tedeschi, premiare lo spendaccione, ma che alleggerire il peso a chi lavora. Questa è la rimissione del debito, perché l'interesse alto che uno deve pagare blocca l'intrapresa. E in questo Keynes era radicalmente opposto. Cioè, quello che fa la crescita non è il risparmio, quello che fa la crescita è l'intrapresa, è fare, costruire, questo è quello che fa crescere, no? E allora, quando si dice, perché, sì, ho capito, ma se io carico gli interessi e carico il debito e questo non mi paga più e deve lavorare per un altro, questo è usura o addirittura schiavitù, perché se uno deve lavorare tutta la vita per pagare un debito iniziale che non ripaga mai, si chiama schiavitù e non è più debito, no? Allora è questo eccesso, questa retorica apparentemente ragionevole, i debiti vanno pagati, in realtà copre dei gravissimi eccessi, e cioè sia che gli interessi sono eccessivi, sia che la lunghezza richiesta per il pagamento diventa eterna. E allora questo è inaccettabile. E da questo punto di vista sicuramente la Grecia, che purtroppo ha sperimentato sulla sua pelle cosa vuol dire, dice basta. Per il momento c'è questa risposta un po' secca, un po' dura, no, ma io credo che sia una risposta abbastanza, tattica. Ci sono già voci che in realtà un accordo è possibile, quindi io non sarei così, pessimista sullo sviluppo della situazione, però sicuramente una grande novità che un capo di governo abbia avuto il coraggio di dire per la prima volta in questi 10 anni basta col debito. Io non sono per dire si ripudia il debito, non è questo, non si fanno, queste sono misure se si vuole eccessive, ma sicuramente si ragiona seriamente sul fatto che si può ridurre, si può rinviare il pagamento, si può alleggerire il saggio interesse, si possono fare 1000 cose. Queste si possono fare ed è giusto farle perché quel peso ammazza i paesi oltre che le persone e quindi è giustissimo farle. Il peso delle disuguaglianze, qui siamo al peggio. C'è stato un libro che ha avuto un grandissimo successo in questo anno, forse l'hai sentito, no? Piketty. di un autore francese che ha messo, lasciamo perdere le spiegazioni teoriche, non hanno molta importanza in realtà, l'utilità di questo libro è che ha spiattellato che in questi ultimi 30 anni le disuguaglianze sono esplose. Basta dire che dal 45 al 75, quei famosi anni gloriosi, i redditi medio-bassi e bassi sono cresciuti più dei redditi alti. Dall'80 in poi, guarda caso, guarda combinazione, i redditi alti sono esplosi, i redditi medio-bassi si sono così, diciamo, appena appena salvati, e quelli bassi sono addirittura costanti o calati. Quindi la disuguaglianza è esplosa. E non è facile, non è facile perché, per esempio, c'è un elemento di questa esplosione di disuguaglianza che è importante, ma che è un dogma dei governi: ridurre la tassazione progressiva. Anche Piketty lo dice questo. Perché? Perché dagli anni 40 agli anni 70 era stata introdotta la tassazione progressiva. Guardate che non è mica una misura di bolscevichi, sapete, è una misura che è stata proposta da eminenti liberali come Einaudi, per una ragione molto semplice: 1.000 lire per me non sono le stesse se pago 1.000, se guadagno, come dire, adesso io ragiono ancora con lire, ma diciamo 100 euro non sono gli stessi se guadagno 1.000 o se ne guadagno 20.000, banale. Poi si può rivestire di costrutti teorici, ma l'idea di fondo è semplice. Se invece dico, ah no no, 100 sono 100, non ha mica importanza, e allora arriviamo alla flat tax, arriviamo alla tassa piatta per cui ognuno paga 100, quindi chi guadagna 100.000 paga 100, chi guadagna 500 paga 100. E con questa diciamo, tendenza, la disuguaglianza che già peggiora perché c'è meno lavoro, perché i salari sono compressi, e quindi evidentemente se non c'è, come dire, una crescita salariale che compensa le disuguaglianze, già peggiora da sola. Se ci aggiungiamo che le politiche fiscali lavorano facendo una redistribuzione al contrario, figuriamoci. Che è esattamente quello che è successo anche in Italia, dove dal 2000 noi siamo quasi in stagnazione, ma però con un aumento di disuguaglianze, perché le politiche fiscali, appunto, si è parlato anche di cosiddetta flat tax, cioè di tassa unica, no? Cioè 100 per tutti o 10% per tutti, che è lo stesso, insomma. Io credo che il problema della disuguaglianza sia sicuramente il più rognoso da affrontare, perché quello su cui ci sono le resistenze più accanite e su cui è stata spesa una quantità di retorica, di propaganda terrificante. Basta con le tasse, che non significa che non bisogna, come dire, andare a riguardare il sistema fiscale, di sicuro, soprattutto un sistema come il nostro in cui c'è chi paga e c'è chi non paga, e quindi se non si riesce a coprire questo coso non si va avanti. Però tutta questa, anche giusta, come dire, irritazione per un peso, viene convogliata per un esito che non è invece molto soddisfacente, che è quello di ridurre le imposte sui redditi più alti. Finisce lì. E nessuno ha la capacità di dire, va bene, d'accordo, bisogna alleggerire, bisogna cambiare, ma bisogna alleggerire e cambiare facendo in modo che la disuguaglianza cali, non cresca. E questa è una mancanza che io credo molto grave delle forze che hanno avuto una storia di sinistra e che oggi confluiscono nel partito di Renzi. Gravissima.
Thank you.